Cara prof Salmazzo, buongiorno.
Buongiorno a te, caro ripetente. Siamo finalmente usciti dai grandi fumi e speriamo bene che non succedano più queste cose.
E parliamo di acqua allora, visto che parliamo di mare, un'iniziativa che non c'entra niente con i nostri Dolomiti, ma che va fino in Sicilia, perché 10 ragazzi hanno fatto il giro in barca dell'isola. Dice, bella novità, beati loro. Invece no, l'hanno fatto per essere educati alla legalità, perché facevano delle tappe di educazione alla legalità, anche perché sono dei ragazzi molto particolari.
Esatto, sono i ragazzi di uno dei carceri minorili d'Italia, che è in Sicilia, cioè quei ragazzini che vengono, perché è da tenere presente, i nostri ragazzi devono saperlo, che dopo i 14 anni si è punibili penalmente, non rispondono più i genitori. Ecco, questi sono ragazzi che stanno facendo un percorso di rieducazione, e lo stare assieme in barca, superare le difficoltà, una barca a vela, non un vaporetto, ecco, che bisogna governarla, bisogna far fatica, poi vivere in barca, che è piccola, vuol dire essere molto a contatto con gli altri, rispettare gli altri, anche l'uso dell'acqua che c'è, ad esempio, che ne hai tot litri al giorno,
pochissimi metri quadri, te esatto, le scordi tutte le comodità.
Quindi si impara, e poi appunto hanno fatto queste tappe nei vari posti della legalità, dove ci sono, non so, le fattorie confiscate alla mafia che vengono riconvertite, eccetera, cose di questo genere. Io credo che sia una lezione importantissima. Adesso saliva a bordo il terzo gruppo di ragazzi, quindi una maniera di recuperarli, veramente.
In maniera di recuperarli, non come quel ragazzo, uno di quei ragazzi che ha organizzato quelle risse, che è stato rilasciato dalla caserma dei, non so, carabinieri o polizia, e si è subito vantato di aver avuto 400 followers in più su Instagram dopo quell'episodio.
Ecco,
attenzione, perché qui è veramente educazione alla legalità.
Certo, perché pare sia diventato più importante per i nostri ragazzini, che come tutti noi hanno bisogno di sentirsi vivi, di emergere e di piacere agli altri, pare sia diventato più importante avere dei like sui social che non andare a finire in galera. Cioè, il pericolo di venire messi in prigione o di essere condannati o di subire una punizione viene sorpassato dal vantaggio di avere questa cosa dei like.
Cioè, come avere una legittimazione di popolo, no? Dice, 400 persone dicono che ho fatto un bel gesto perché lo vedono, e allora io ho fatto un bel gesto. Ma però educazione alla legalità, mi permette, ho letto una notizia di alcuni asili sequestrati, uno in particolare, adesso non ricordo dove, ma che restavano aperti anche per, cioè, che adesso sono stati sequestrati, ma che rimanevano aperti anche per diversi anni, mettendo per esempio accogliendo 98 piccoli alunni anziché 80. Allora, che educazione alla legalità diamo se sono i primi? Voglio dire, se chi gestisce gli asili nido, come in questo caso, dà un esempio di questo
per
tipo.
Fortuna, forse i bambini dell'asilo nido ancora non si rendevano conto del fatto che i loro gestori andassero contro la legge, però ci dice quanto la corruzione, perché di corruzione si parla, sia dentro in tutte le cose in Italia. C'è l'autorità anticorruzione che è veramente quasi sul disperato, diciamo, e ha fatto un concordato con il MIUR, con il Ministero e con la Procura Antimafia, per chiedere che venga di nuovo introdotta l'educazione civica nelle scuole, si abituino fin da piccoli, perché è lì che si gioca il discorso, i bambini, a rispettare le regole, prima di tutto a rispettare gli altri e a rispettare la città, nel senso di cosa pubblica.
Però prof, allora a questo punto sorge anche la domanda, mi sorge spontanea, il fatto di installare le telecamere, per esempio già negli asili, che adesso sembra che possa essere attuato? Serve veramente la telecamera, oppure l'educazione alla legalità? Si ti insegna l'educazione alla legalità in un posto dove si insegna l'educazione alla legalità, non dovrebbero essere necessarie le telecamere?
Anche secondo me non dovrebbero essere necessarie. Purtroppo questa legge è addirittura d'arrivo, perché è passata in una delle due camere, adesso deve passare nell'altra. Riguarda sia gli asili nido, le scuole materne, che le case di soggiorno per anziani, perché si ritiene che questi siano gli utenti più deboli, che non riescono a raccontare gli abusi che subiscono. Però io non so per le case di riposo, ma con i bambini no, si rompe il patto educativo con la famiglia. Cioè, ciascun bambino che è dentro una scuola ha una famiglia alle spalle, l'anziano può essere anche da solo, e la famiglia che affida alla scuola o all'asilo nido il bambino lo fa con fiducia. Non si può rompere questo patto di fiducia. Piuttosto questi soldi vengano spesi per tenere d'occhio come stanno gli insegnanti, perché sono sicura che nessun insegnante parte con la malvagità dentro di far del male ai bambini. È impossibile. Gli possono, come si suol dire, scappare i cavalli, cioè essere così stressato per i suoi problemi familiari o per la sua vita che poi non riesce a contenere le proprie emozioni nel contrastare questi bambini che indubbiamente vanno tenuti a regola, perché quindi tenere più d'occhio la salute degli insegnanti, però, non con le telecamere.
Però prof, nel momento in cui ci sono dei dati, vabbè, un po' più grandi, ma alle medie, uno studente su tre denuncia di essere vittima di bullismo e il 27% ha conosciuto qualcuno online. E allora a questo punto qua anche della famiglia, cioè se questi conoscono le persone online e tutto quanto...
Se incontri, anche... non le conoscono, pare che le incontrino, il 27% ha incontrato persone conosciute online. Ci rendiamo conto di quale pericolo di questi giorni è quella storia bruttissima della ragazzina di Roma che è andata a fare cattivi incontri e c'è rimasta. Sì, ecco, quei cattivi incontri dove li ha trovati?
Certo, però prof, anche, torniamo, sì, legalità, ok, ma credo che vada pari passo anche all'educazione civica. No? Per esempio, i comuni possono promuovere una raccolta firme
l'hanno fatto per l'educazione civica nella scuola,
no?
Per rimettere come materia l'educazione civica nella scuola, che è stata tolta con le ultime riforme. Questi sono i comuni, è partita l'iniziativa da Firenze, soltanto che ancora non hanno raggiunto le 50.000 firme, mi pare sia tra poco la scadenza, e quindi io mi sto chiedendo se nei nostri comuni c'è questa raccolta di firme, e inviterei andare a prendere parte, cioè nel nostro piccolo possiamo fare questo gesto, perché già il fatto che non sia lasciata, ed è quello che chiedono anche i signori di cui parlavo prima, l'ANAC e la Procura Antimafia, non sia lasciata la buona volontà del dirigente scolastico o dei singoli docenti di trattare il tema della legalità, ma sia imposta, cioè debbano farlo tutti perché è materia di studio, perché c'è nei programmi.
Prof, nei programmi, allora, però adesso pare che anche nelle scuole del Veneto si possa insegnare storia e cultura. A parte che dovrà del Veneto, a parte che bisognerà che formino un comitato per la valutazione delle proposte, cioè, vabbè. Quindi c'è un punto interrogativo, però mi viene in mente, sì, allora mettiamo dentro storia e cultura del Veneto, educazione civica, dove mettiamo tutte queste materie? L'educazione fisica, che abbiamo detto deve essere potenziata, li teniamo a scuola tutto il giorno? No, immagino,
non li teniamo a scuola tutto il giorno,
domenica compresa.
Carità, anzi, è bene che facciano la settimana corta addirittura. No, è che poi dici va a scapito dell'italiano, no, perché l'italiano come materia, come lingua e quindi trasmissione di qualsiasi contenuto, si può fare italiano insegnando qualsiasi contenuto. Allora posso farlo insegnando che ne so, l'Iliade, oppure insegnando alcuni articoli della Costituzione, sempre italiano faccio. Quindi si tratta di diciamo utilizzare l'educazione civica e la storia diventano un contenuto, e la competenza invece, l'abilità con cui ci lavoro sopra, sono le materie fondamentali. Leggere, scrivere, far di conto.
Aspetta però molto anche i programmi che ci sono e gli insegnanti che le insegnano. Deve essere non si può.
I programmi sono già una cosa fatta benissimo, che basterebbe usarli nella maniera corretta e ci si riuscirebbe. Io ti faccio notare una cosa, che fare storia locale non è soltanto una questione di identità culturale del Veneto, che magari qualcuno potrebbe rifiutare dicendo siamo italiani, non restringiamo troppo i nostri confini, ma è quello che da sempre gli psicologi dell'apprendimento consigliano per i bambini e per i ragazzini più giovani, fino almeno in seconda e terza media, perché l'apprendimento avviene partendo per loro dal concreto, dal vicino, e la ricerca d'ambiente era quella che si faceva negli anni 70 con le scuole un po' all'avanguardia, è quella che ti permette, o lo studio della storia locale, è quella che ti permette poi di andare all'indietro o allargare l'orizzonte, costruendo delle basi solide, che sono solide sia come motivazione all'apprendere del ragazzino che è interessato a ciò che è vicino a lui, sia come solidità perché man mano allarghi e costruisci basandoti su delle conoscenze che hai già.
Cioè, senza contare che poi è utile proprio anche nella vita, perché vuol dire sapere quella che è la storia del nostro territorio. Quando arriva un turista e ci chiede informazioni, oppure quando parliamo con dei nostri amici o quant'altro, sapere la nostra storia e sapere anche la nostra lingua. Lei prima parlava di italiano, prof. L'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, mica lo sapevo. Quarta dopo, vabbè, l'inglese logicamente.
Il cinese, perché sono tanti.
E il cinese.
E lo spagnolo.
E lo spagnolo. Siamo prima anche del francese.
Sì,
vedi, a volte il nostro...
Non come lingua parlata, come lingua studiata.
Come
cioè
lingua
c'è
studiata.
Più gente interessata a studiare l'italiano.
Mica.
Anche nella Silicon Valley pare abbiano aperto una scuola in cui si studia italiano, perché è la lingua ritenuta quella della cultura e la lingua del bello, quindi oltre che della cucina. Sì, siamo questo il paese più bello del mondo, è stato certificato recentemente.
Però si parlava di Veneto, no? Prima accennavamo il discorso storia e cultura del Veneto, e il fatto adesso della proposta attraverso la riforma dell'autonomia differenziata, cioè che Veneto e Lombardia abbiano i propri insegnanti assunti dalla regione, che siano dipendenti della regione, secondo lei può essere una buona idea oppure no? Cioè, migliorerebbe di fatto, al di là degli aspetti che possono essere, uno dice vabbè, politici o quant'altro, ma che venga gestito meglio anche il discorso delle assunzioni dei precari, dei titolari di cattedra, oppure di coloro che devono insegnare a chi ha disturbi in apprendimento. Secondo lei può essere una cosa positiva o no?
Per me sì, intanto in Trentino c'è già da anni e anni, già, in Trentino, in Trentino Alto Adige, e funziona benone. Questo non vuol dire che ci debbano essere insegnanti nati nel Veneto che parlano veneto, no, vuol dire soltanto che le graduatorie in base al quale si assumono devono essere fatte regionalmente, non essere nazionali, e che tra l'altro chiedono che chi viene iscritto in queste graduatorie abbia il cosiddetto domicilio, cioè non la residenza, ma almeno sia disponibile, sì, a starci nel Veneto o nella regione, chiaro, indicata. Questo porterebbe dei benefici, secondo me, in termini di continuità. Non ci sarebbe meno andirivieni di insegnanti da una regione all'altra, e la gestione diretta da parte regionale supererebbe, come hai detto te, una parte di quella burocrazia un po' troppo elefantiaca, perché qual è l'industria al mondo che ha 1 milione circa di dipendenti? Il Ministero della Pubblica Istruzione italiana ha, tra personale non docente e docenti, circa 1 milione di dipendenti. È chiaro che ha dei problemi a gestirli.
Con la quota 100, però, prof, se andrei in porto, ho letto che tantissimi insegnanti, si parla di
potrebbero andare in pensione.
In pensione.
Beh, largo ai giovani a questo
largo
punto.
Ai giovani, sì, basta che le cose funzionino, però che sì, facciano i concorsi,
sì, promettono.
No, e allora torniamo a quel discorso là, la burocrazia e tutto.
Vabbè, comunque burocrazia. Un po' alla volta.
Ecco, il caso per esempio di una regione autonoma come la Valle d'Aosta, giusto, regione autonoma,
sì,
ecco,
che bravo, il consiglio
se no ti ho detto mi riboccia per la centesima volta. Il consiglio regionale ha detto obbligatorio il divieto di smartphone.
Non obbligatorio, ma quasi. Cioè, ha chiesto il consiglio regionale della Val d'Aosta all'unanimità, tra l'altro, ai dirigenti scolastici di fare in modo, non obbligatoriamente, ma insomma gliel'ha consigliato caldamente, infilare nei regolamenti di istituto il divieto di usare tablet e smartphone in classe per evitare le distrazioni. È una cosa che sembra la scoperta dell'acqua calda, perché verrebbe mai in mente a nessuna scuola di permettere l'utilizzo delle automobiline sui banchi, quelle per giocarci, o del giornaletto sul banco?
Certo,
no,
certo.
Lo smartphone è la stessa cosa a livello di distrazione, è un gioco per i bimbi, quindi per favore no. Quando
guardi,
si studia.
Stavo leggendo che una tale Marianna P di Arzignano, vicino a Vicenza, praticamente, lei fa la influencer, non sono quelle professioni che caricano i video su YouTube, 7,4 milioni di seguaci e guadagna circa, pare, 700.000 euro all'anno. Gli è venuta la sindrome burnout, cioè non ne poteva più di queste cose qua. No, adesso sì, lei è un esempio, perché sì, è una delle più famose al mondo, però in tanti mi sembra che ci sia la tendenza, sento che va Facebook eccetera eccetera, si comincia un po' a cambiare registro.
Speriamo di sì, perché è diventato un mestiere quello dell'influencer, è diventato anche un mestiere quello del diffusore di fake news,
sì,
perché siccome poi a seconda che uno va a vedere tot volte il tuo video, la tua fake news prende dei punti e dei soldi per via della pubblicità, e succede che questa gente ci guadagna. Ce n'è uno in America che adesso molla anche lui, si ritira a vita privata perché ha guadagnato abbastanza.
Sì.
Il guaio delle fake news è che a furia di guidare al lupo, per esempio c'era una notizia che girava in Sicilia ultimamente che avrebbero rapito i bambini fuori di scuola. È successo il pandemonio,
perché poi si gira la
cosa. La volta che ci fosse veramente un pericolo nessuno ci crede più, quindi se fake news sono un ulteriore problema.
Qualche buona notizia dai prof,
sì, dai,
allora
sennò
dai,
qui finisce male.
I libri praticamente anche per
gli extracomunitari.
Per gli extracomunitari non è più necessario andare a fare l'integrazione dell'ISE presso il proprio paese e quant'altro,
no,
basta un'autocertificazione
e poi
bene,
sì,
dai,
ci saranno i controlli a campione, ma ben vengano, insomma, come giusto per tutti, secondo me, italiani e stranieri, perché i furbetti, sappiamo che la quota di evasori in Italia non è proprio degli extracomunitari.
Un'altra bella notizia, prof, libriamoci, si è appena concluso, sono 1800 appuntamenti di lettura a voce alta con attori e scrittori che sono diventati lettori. Questa
esatto,
è bella,
molto
così
bella.
Come il quotidiano in classe, anche quella è un'iniziativa.
E così bella. Come la settimana di Io Leggo Perché, che ha regalato veramente tantissimi libri alle scuole che hanno aderito tramite le librerie che hanno aderito.
Prof, chiudiamo con una notizia un po' curiosa, piangere.
Piangere,
si associa chiaramente ad un dolore, a una cosa brutta, no?
Però non è negativo piangere.
In Giappone cosa succede praticamente? Noi pensiamo che tutti quanti piangiamo, ma invece forse c'è chi piange più e chi piange di meno. Questo me l'ha detto lei prima nella trasmissione.
In Giappone succede che devono imparare a piangere perché non sono capaci, e questo aumenta il loro stress, perché piangere, d'accordo, per un dolore, ma anche per un dispiacere, per un piccolo dispetto fatto sul lavoro, per un piccolo insuccesso scolastico, è sfogare in qualche maniera, esternare
quello che sta dentro
e quindi anche recuperare. Poi se uno si tiene tutto dentro, lo sappiamo che lo stress aumenta, e questo incide anche sulla produttività. Se ne è accorto il governo giapponese, perché nelle sue industrie la produttività cala a causa di tanti burnout, cioè tanta gente che è da fuori di matto, e quindi sta obbligando a fare dei percorsi di educazione alla salute in cui ci sono dei guru che insegnano a piangere
però,
smettere di lavorare alle 10 di sera.
Con la scusa della produttività si torna anche ai sentimenti. Prof, proprio velocemente, allora, quando leggiamo una cosa, chi scrive male, no? Quanto succede? Dice, ma questo scrive male, che... E invece adesso si passa addirittura... Ci sono,
hanno
inventato i caratteri difficili apposta per aumentare la concentrazione. Pare i caratteri difficili ci si concentra di più.
Esatto, questo veramente sembra un assurdo, no? Hanno inventato dei caratteri che sono un misto tra i due più usati, il Comic Sans e l'Elvetica, utilizzando anche la parola forget, che vuol dire dimenticare, questi forgetica. E pare, hanno fatto l'antestato, il 7% di memoria in più se quello che si legge è scritto con questi caratteri difficili, perché il nostro cervello è costretto a rallentare, quindi a prestare più attenzione, ad attivare di più i processi profondi di conoscenza, quindi ad apprendere meglio.
Hai capito?
Quindi scriveremo, ma non a mano, questi sono caratteri, i sans forgetica, da computer, da tastiera.
Ma si può estendere anche forse a chi scrive male a mano? No.
Beh, lì c'è uno sforzo. Lì c'è
cerco di non sforzarmi per scrivere meglio, di dare una giustificazione.
Lo sforzo per che impieghi per decifrare, soprattutto per i bambini piccoli, va a scapito della memoria.
Sforziamoci di scrivere a mano, perché sempre è bella, sempre una bella cosa.
No, è una bella cosa, è una cosa che fa imparare di più.
Prof, grazie mille, ci sentiamo la settimana prossima. Buona settimana.
Ok, buona settimana anche ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti.